Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Parola del Signore. Desidero prima di tutto fare insieme con voi un brevissimo commento al Vangelo e poi affronteremo il problema, la grande figura di Don Bosco. Perché il Signore invita tutti noi a renderci come i bambini? Qual è la caratteristica dei bambini? La caratteristica dei bambini è la recettività. Il bambino guarda continuamente, sente, accoglie dentro di sé l'esempio di papà e di mamma, dell'ambiente in cui vive, ricorda tutto ed è plasmato tutti i giorni da quanto entra nella sua vita. È vero che il bambino questo lo fa per innocenza, perché il bambino è desideroso di avere tutto il bene possibile per la sua vita, lo fa per l'innocenza. Noi lo dobbiamo fare proprio per il desiderio d'amore che abbiamo di rimanere sempre giovani nel nostro spirito come i bambini e di avere ad ogni età della nostra vita la capacità di ricevere tutto quello che ci fa crescere in perfezione. In altre parole, se prendete una pianticella piccola la potete guidare come volete voi nel suo sviluppo. È molto tenera, è vero che può essere facilmente guastata, ma riceve qualunque impulso venga fatto di fuori, come modellamento della pianta. E invece quando la pianta è robusta, anziana, vecchia, voi capite che la pianta è talmente indurita che non riceve più nessuna guida. Non potete storcerla come piace a voi, è così e basta. Qual è il difetto che possiamo avere noi? Che crescendo nella nostra vita e formandoci ognuno di noi la cosiddetta personalità, la nostra personalità ci rende in certo senso chiusi, ci difendiamo, non abbiamo più voglia di cambiare, non possiamo più essere diversamente modellati. È vero che non possiamo accettare la parola che dice io sono fatto così e non mi cambio più, perché siamo convinti che fin tanto che siamo in questo mondo possiamo sempre modellarci in meglio. Tuttavia è sempre più difficile, perché anche la nostra personalità cresciuta, maturata, tende a difendersi. A difendersi cosa vuol dire? A non ricevere più granché. Perché ci scomoda, ci disturba. E allora non siamo come i bambini, siamo come gente anziana che incartapecorisce, mummificata. Ecco la giovinezza dello spirito. Tu puoi avere pochi anni, puoi avere 60, puoi avere 70 anni, ma dentro di te ci deve essere una sensibilità di spirito da lasciarti modellare da Dio e da tutto quello che Dio ti fa incontrare, che ti aiuta a migliorarti, cambiandoti continuamente, quindi in altre parole uscire da noi stessi. Che vuol dire umiltà, ricerca amorosa di tutto quel che è bene, disposti a lasciarci sempre in disparte per accettare tutto quello che ci modella in meglio. E vediamo adesso Don Bosco. Vedete, Don Bosco è stato giovane nello spirito, sempre. Ma Don Bosco Dio l'ha voluto perché fosse modellatore di spiriti, educatore di ragazzi. Gli ha dato questa vocazione. Se voi percorrete la vita di Don Bosco, troverete che Don Bosco ai suoi tempi non era assolutamente capito. né dall'arcivescovo né dai preti che hanno persino tentato di portarlo al manicomio, né più né meno, non era capito. Perché dentro di lui senti un aggancio, un attacco, una relazione sua personale verso un qualcuno che ha determinato nella sua vita un programma di scelta per lui e di bene per la Chiesa. San Giuseppe Cafasso, che era il suo confessore, diceva: più lo conosco, meno lo capisco. Dovuto a che cosa? Perché, vedi, il Signore illuminava Don Bosco in una maniera tale che Don Bosco aveva sempre da parte di Dio l'assicurazione di come doveva comportarsi, cosa doveva fare. Quindi l'apertura verso il cielo in Don Bosco era così abituale, familiare, che coloro che parlavano con Don Bosco dicevano aveva sempre dentro di sé, lo esprimeva con gli occhi, un qualche cosa di sé che non era presente a te che gli parlavi, ma era presente ad un altro che lui non perdeva di vista. Ed ecco allora la sua vocazione. Dio lo fa nascere a Castelnuovo, gli fa perdere il papà quando è bambino, poverissimi in casa, e deve, per poter studiare, adattarsi a fare tutti i mestieri. Domanda: Signore, per fare un prete ci vogliono tutte queste prove dolorose? Toglier via al papà questo povero bambino che sarà solo? Metterlo in condizione di non poter continuare a studiare perché è intelligentissimo? Perché deve potersi mantenere e deve fare tutti i mestieri? E Gesù, sorridendo, dice: guarda, per fare un prete non occorre questo, ma per far Don Bosco, che un giorno sarà il padre di tanti orfani, che deve attorno ai suoi ragazzi sviluppare un affetto che faccia sentire i bambini dell'oratorio che qui c'è un papà che li ama, e finalmente instradare questi ragazzi ai mestieri in modo che si guadagnino onestamente la vita. Ecco, comincia qui. È ancora bambino e ha questo primo sogno, notate, è la vocazione. Si vede nel prato, così in sogno, e sono autentiche visioni, vicino a casa sua, tante bestie feroci. Poi si cambiano in bambini. Questi ragazzi bestemmiano, imprecano, si prendono a pugni e schiaffi e calci. Allora lui, che era abbastanza robusto, vuole andare lì per mettere pace. In quel momento gli compare Gesù e gli dice: Giovanni, è soltanto con la bontà che tu cambierai questi bimbi. E lui questo l'ha capito, l'ha tenuto fermo per tutta la vita. I ragazzi vanno presi con bontà, perché è soltanto l'amore che costruisce. Poi Gesù gli dice: io ti darò una guida, farà da guida a te per tutta la vita, ascoltala e seguila. E gli presenta la Madonna. Stupendo questo. Voi capite subito che Don Bosco da sempre ha sentito che Dio lo chiamava a far del bene ai giovani. Comincia ad andare a studiare a Chieri, e lì c'è un esempio di nuovo dove il Signore conferma questo ragazzo che la missione che lui ha di somma importanza, perché si tratta della salvezza delle anime. Gli fa incontrare un caro amico, Luigi Comollo, e una sera passeggiando si fanno questa promessa che, così permettendo di Dio, il primo di loro che dovesse morire venisse a dire all'altro dove si trova. Don Bosco dirà poi: non fatevi mai queste promesse, perché è tale tanto lo spavento che ho provato che non l'auguro a nessuno. Nella notte della morte del chierico Comollo, mentre la camerata dei chierici dormivano, sentono uno scossone come di terremoto. I chierici balzano a sedere sul letto, vedono quel lampadario d'olio che va e viene, la porta della camerata che si spalanca, una luce vivissima, poi queste parole: Bosco, 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 sono salvo. Capite che per un ragazzo di 17-18 anni una visione siffatta scolpisce nel proprio cuore l'importanza della salvezza delle anime. E allora continuerà. Sarà sacerdote, ma qui comincia il dramma. Come può lui, povero prete? In quei tempi c'erano soltanto funzioni liturgiche, c'era soltanto il parroco che la domenica pomeriggio dopo i vespri faceva la predica, l'istruzione. Come fa lui a avvicinare la gioventù? E il Signore lo mette sulla strada. Appena ordinato sacerdote comincia a sentirsi dire dalla mamma, quella santa mamma Margherita: ricordati Giovanni che essere prete vuol dire incominciare a soffrire. Secondo, ricordati Giovanni che se tu avrai bisogno di tua mamma andrà sempre da te in qualunque momento a condividere la tua vita a questo patto, che tu non sia mai un prete ricco. Se tu sarai un prete ricco, la tua mamma in casa tua non porterà mai i piedi. Capite? Lui viene a Torino, si mette al convitto ecclesiastico di San Francesco d'Assisi, guidato dal suo conterraneo Giuseppe Cafasso, e il Signore gli fa incontrare il primo oratoriano. Un giorno, in quella sacrestia, arriva un ragazzo della Valsoana. Sapete, dalla Valsoana venivano questi ragazzi che andavano a fare lo spazzacamino. Sto povero ragazzo col cappello in mano, solo, arriva in questa chiesa perché la chiesa è un rifugio un po' di tutti. Pensa di incontrare qualche prete come forse l'ha incontrato il suo paese. Arriva in sacrestia e ti vede il sacrestano che gli dice: tu cosa fai qui? Sono venuto qui. Sei capace di servir messa? No, allora vai. In quel momento che lo sbatte fuori, arriva Don Bosco, comincia a fare amicizia con Bartolomeo Garelli e comincia così alla domenica a trovarsi con lui e con altri ragazzi che lui porta con sé. Notate, qui il Signore arriva. Come fa lui, povero, solo, raccogliere dei ragazzi in casa che non è sua? Allora, se vuol seguire quella vocazione che Dio gli ha fatto intravedere, deve farsi frate e decide di essere francescano. Fa i bauli, decide di partire, il Cafasso lo ferma e gli dice: la tua missione non è di farti frate, ma restare con noi. Allora bisogna trovare un posto per l'oratorio, si fa aiutare da qualcuno, il teologo Borel, comincia la serie degli spostamenti e poi finalmente a Valdocco. E il Signore gli fa avere un sogno, vede se stesso che cammina su una strada tutta coperta di rose e dietro di lui ci sono i sacerdoti e gli altri animatori che lo seguono. A un certo punto, andando avanti, si accorge che le rose cambiano e diventano spine e ha tutti i piedi talmente lacerati che non ce la fa più. Si ferma, si volge indietro e vede che gli altri se ne sono già andati tutti. Allora il Signore gli fa capire che per poter andare avanti negli oratori, dove lui intende raccogliere i ragazzi prima di tutto, dal loro il senso di famiglia, che siano lieti insieme, ma che siano molto guardati nella loro anima, che possano studiare, che possano prepararsi a lavorare con un mestiere, ma soprattutto che arrivino a essere, oltre che galantuomini domani, figli di Dio, bisognava fondare una congregazione. Allora il Signore in un famoso sogno li fa vedere dei sacerdoti che hanno una benda bianca sopra la fronte, con su scritto la parola obbedienza. Lui capisce che per essere aiutati non può accettare soltanto l'aiuto saltuario di preti, di laici, bisogna fondare una congregazione. Secondo sogno, si vede camminare lui in piazza Vittorio. Ci sono tante ragazze che giocano. Quando vedono Don Bosco che arrivano, si avvicinano a lui, gli dicono: Don Bosco, lei guarda tanto i ragazzi e noi ragazze, ci ha abbandonate? Non ci può aiutare? Ecco, lì sorgerà la seconda congregazione, le figlie di Maria Ausiliatrice. E notate bene la finezza della Madonna, che a tu a tu dice a Don Bosco: senti Don Giovanni, ricordati bene che questi ragazzi qui, in quei tempi non c'era la droga, per fortuna, ma sono ragazzi dispersi, lontani dalla famiglia, abituati a un cattivo linguaggio, abituati alla violenza, abituati a rubare. Sai cosa devi fare tu per aiutare sti ragazzi a mettersi a posto? Devi abituarli a leggere cose buone. Lì cominceranno i libri di Don Bosco. Deve abituarli a pregare, che vogliono bene a me, la mamma del cielo, che si confessino sovente, perché se il bambino, anche piccolo, si mette davanti a Dio, guardandosi dentro e togliendo via tutto quello che sente di peso morale, poco per volta il bambino cambierà. Perché il tuo a tu col Signore, chiedendogli perdono e con la grazia sacramentale della confessione, questi bambini cambieranno. Poi l'Eucaristia. Amici miei, mentre Don Bosco va avanti, il Signore gli dà la visione di quel che sarà la storia d'Italia, del Papa Pio IX, della Casa Reale. Tutti i defunti di Casa Reale sono già preannunciati da Don Bosco. Il Signore li fa addirittura vedere la costruzione della Basilica di Maria Ausiliatrice. È per quel motivo che quando si comincia la costruzione dà al capomastro la bella cifra di 8 soldi. E l'altro allibito: lei vuole che io costruisca una basilica e mi dà 8 soldi? Ci penserà il Signore e la Madonna a darti il resto. Capite che in quest'uomo c'è la sicurezza, perché Dio gli ha già fatto vedere come sogno premonitore tutto quel che avverrà per lui, le missioni, tutto quel che avverrà anche nei giorni nostri. Badate che tutti i racconti di Don Bosco non sono stati scritti su libri. Quelli che non sono stati scritti e che riguardano i nostri tempi, che Don Bosco ha potuto vedere davanti a Dio i nostri tempi, sono scritti riservati. Riservati vuol dire che quando succederanno gli avvenimenti che succederanno, si vedrà che Dio ha dato a Don Bosco anche la possibilità di vedere il futuro, che è il nostro futuro. Amici miei, cosa volete di più? Un dono di Dio al Piemonte, all'Italia, a tutta l'umanità. Pensate quante migliaia di giovani e di ragazze in questi istituti hanno trovato il modo di giocare, di essere insieme, di cantare, la banda fatta dei bambini. Pensate che in quei tempi neppur si sognava lontanamente di avere dei bambini messi in condizione di valere qualcosa. E quelli che hanno frequentato questi oratori e che hanno avuto la formazione umana, la formazione spirituale, ricorderanno per tutta la vita che Dio si è servito di Don Bosco per dare alla Chiesa, all'umanità, un grande padre, un grande maestro. Ringraziamo il Signore. Ma ricordiamoci che i santi sono doni di Dio, ma sono anche meritati dalla santità delle famiglie. Quella santa mamma di Don Bosco, quando gli è apparsa dal paradiso, terminata la sua apparizione che l'ha reso felice, gli ha detto: Giovanni, noi due saremo molto vicini in paradiso. E queste parole della mamma di Don Bosco mi hanno sempre fatto impressione, perché io e voi siamo abituati a pensare che la gloria di un santo tipo Don Bosco sia una gloria che lo mette come una stella di prima grandezza. Attenti bene, prima grandezza di Don Bosco davanti a tutta la Chiesa, perché la Chiesa l'ha messo sugli altari. Prima grandezza di Mamma Margherita, perché senza essere messa sugli altari davanti a Dio, quella donna meritate di avere questo santo. Quindi, cari papà e care mamme, tutti gli sforzi silenziosi che fate nella vostra vita di preghiera, di unione con Dio, di sacramenti, di buona volontà e di sacrificio umile per crescere bene i vostri figli, meriteranno a voi la gloria, tale gloria da paragonarsi alla gloria dei nostri santi sull'altare. Sia lodato Gesù Cristo.